Luca capitolo 10, versetti da 13 a 24. Luca 10, 13 a 24. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. Perciò, nel giorno del giudizio, la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Ades. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi respinge voi, respinge me. E chi rifiuta me, rifiuta colui che mi ha mandato. Ora i 70 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E rivolgendosi ai discepoli disse loro privatamente: beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udire quello che voi udite e non l'hanno udito. Il brano che abbiamo appena letto si ricollega in qualche modo a quello che abbiamo visto l'ultima volta. Nello specifico, l'ultima volta abbiamo meditato sulla missione dei 70 discepoli, e le parole di Gesù al momento dell'invio dei 70 fanno riflettere sulla maggiore responsabilità di chi ha avuto il privilegio di ascoltare il messaggio del Vangelo. Il testo di oggi comincia di nuovo con una riflessione sulla responsabilità che hanno coloro che ascoltano i richiami da parte del Signore e il messaggio del Vangelo. E poi abbiamo anche il resoconto che i 70 fanno dopo il ritorno dalla loro missione. Per questo motivo possiamo vedere come questo brano di oggi si ricollega a quello che abbiamo visto e letto e meditato l'ultima volta. Vediamo di trarre alcuni insegnamenti da questo testo. Un primo insegnamento: responsabilità di chi ascolta il messaggio del Regno. Versetti da 13 a 16. Responsabilità di chi ascolta il messaggio del Regno. Questo è un primo aspetto che possiamo approfondire, quello della responsabilità di coloro che ascoltano e che sono testimoni della potenza trasformatrice del Vangelo. Il fatto di essere testimoni di questa potenza rivelata da Gesù significa che queste persone non hanno avuto un'informazione superficiale su parole e opere compiute. Piuttosto hanno visto con i loro occhi, hanno ascoltato con le loro orecchie quelle che Gesù definisce opere potenti compiute fra di voi. Vediamo questa responsabilità che può essere rappresentata da alcune cose. In primo luogo, dall'elenco delle città che non si ravvedono. Gesù fa un elenco di città, città che non si ravvedono. Facciamo alcune considerazioni su questo elenco. Vi leggo alcuni versetti dall'Epistola agli Ebrei, in capitolo 2, versetti 1 e 4, dove è scritto: perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite per timore di essere trascinati lontano da esse. Infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere, con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Questo testo di Ebrei ci esorta all'impegno, a conoscere e a seguire gli insegnamenti che riceviamo, perché se non lo facciamo, corriamo il rischio inevitabile di allontanarci. Quando ascoltiamo le parole che ci invitano a credere in Dio per essere salvati, dobbiamo comprendere la responsabilità che abbiamo dopo aver ricevuto questo invito, perché chi rifiuta l'invito alla salvezza poi va incontro al giudizio. Il versetto 3 di Ebrei 2 che abbiamo letto è scritto: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? L'autore non parla del rifiutare la salvezza, ma di trascurarla. Trascurare significa non curare a sufficienza, non darsi pensiero, non tenere conto di qualcosa. Quindi l'atteggiamento del trascurare può essere attribuito sia a coloro che non hanno interesse a ascoltare la parola di Dio, ma anche a coloro che hanno ascoltato e visto gli effetti della parola di Dio. E questi due tipi di atteggiamento li possiamo vedere rappresentati da questi due gruppi di città, da questi due elenchi di città che Gesù ha citato. Così viene citato un gruppo di città che non ha avuto il privilegio di vedere le opere potenti compiute da Gesù. E questo gruppo di città è formato da Tiro, Sidone, e possiamo citare anche Sodoma, comprendere anche Sodoma che è stata citata al versetto 12. E poi abbiamo le altre città, Corazin, Bethsaida e Capernaum, che invece hanno avuto il privilegio di ascoltare e di vedere le opere potenti compiute da Gesù. Questi due gruppi di città sono diversi in base all'opportunità che hanno avuto nell'ascoltare il messaggio del regno, ma rimangono comunque accomunate dal giudizio che dovranno affrontare tutti coloro che hanno rifiutato o trascurato di credere al messaggio. Da notare che quando Gesù parla di Sodoma, Tiro e Sidone dicendo che la loro sorte sarà più tollerabile, non significa che si salveranno. Queste città dovranno comunque subire un giudizio a causa della loro incredulità. Notiamo che Tiro, Sidone e Sodoma, o meglio, le persone che vivono in queste città, che hanno vissuto in queste città, vengono giudicate per il loro rifiuto del messaggio portato da Gesù. Non si sta dicendo che non hanno mai sentito, non hanno mai avuto l'opportunità di ascoltare gli insegnamenti. Ricordiamo che Sodoma ha avuto la testimonianza di Lot, testimonianza che è stata rifiutata, ma l'hanno avuta. Tiro e Sidone conoscevano Gesù. In alcune circostanze è scritto che persone che provenivano da Tiro e Sidone si sono recate in Galilea per ascoltare Gesù, quindi lo conoscevano. In altre occasioni è detto che Gesù e i discepoli sono andati in quelle zone per predicare. Quindi ricordiamo che Dio è giusto e se certe città o certe persone verranno punite è perché volontariamente hanno rifiutato il messaggio della salvezza. Così questi due gruppi di città possono rappresentare tutti gli uomini, sia quelli che hanno avuto il privilegio di ascoltare in modo chiaro il messaggio del Vangelo, sia quelli che ne sono rimasti volontariamente distanti, pur avendo potuto ascoltare qualcosa e avendo avuto la possibilità. Quindi tutti gli uomini sono sotto giudizio a causa della loro ribellione a Dio. L'uomo, l'essere umano, quindi è pienamente e personalmente responsabile della risposta che darà al messaggio del Vangelo. E il messaggio del Vangelo è che Gesù è stato mandato da Dio per la salvezza, per compiere l'opera di salvezza sulla croce per noi. Come scritto in Giovanni 5,26, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, non viene in giudizio. Ha vita eterna e non viene in giudizio. Quindi possiamo vedere come questo elenco di città fatto da Gesù sia un richiamo a tutti. Per chi ancora non ha fatto un passo di fede per il Signore, è una esortazione a considerare la salvezza che viene offerta grazie all'opera di Gesù. E per ciascuno di noi che invece ha già accolto il messaggio della salvezza, è un richiamo a un impegno serio e costante per Lui. Quindi siamo esortati a non trascurare l'insegnamento ricevuto, a non trascurare le opere potenti che Dio ha compiuto in nostro favore durante la nostra vita. Un'altra cosa su cui riflettere è la responsabilità che hanno le persone che rifiutano non solo il messaggio, ma anche i discepoli di Gesù. Versetto 16. Possiamo dire che chi rifiuta noi rifiuta Gesù. Nel Vangelo di Matteo Gesù racconta, propone la parabola delle pecore e dei capri. E in questa parabola si afferma che quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, separerà tutte le genti come il pastore separa le pecore dai capri. Così ci saranno da una parte coloro che sono accolti nel regno per aver avuto cura dei minimi fratelli di Gesù. Viceversa, dall'altra parte ci saranno coloro che verranno esclusi dal regno perché non hanno avuto cura, hanno trattato male i minimi fratelli di Gesù. Gesù parla dei suoi minimi fratelli e del trattamento da loro ricevuto. In base a come sono trattati, ognuno verrà giudicato. Il giudizio avverrà perché Gesù fa notare come chi si è curato e ha avuto un peso per i suoi minimi fratelli ha fatto del bene direttamente a Gesù. Occorre precisare che con la frase minimi fratelli o i più piccoli, Gesù sta indicando tutte le persone che hanno creduto in lui. Ecco quindi che un trattamento ostile nei confronti dei discepoli, di qualsiasi età o condizione sociale, corrisponde a un rifiuto diretto della persona di Gesù. Tutti noi che abbiamo creduto in Gesù e siamo suoi discepoli, abbiamo il compito di parlare, di far conoscere il messaggio del Vangelo e la nostra appartenenza a lui. E questo non è compito solo di alcuni, ma di tutti i credenti, tutti siamo coinvolti. E le persone che rifiutano anche il più semplice ed elementare invito a credere in Dio, ognuna di quelle persone è personalmente responsabile davanti a Dio. Gesù oggi parla alle persone attraverso la sua parola, ma anche attraverso noi, suoi figli. Da parte nostra, quindi, abbiamo la responsabilità di proclamare il messaggio del Vangelo e chi ci vede e ascolta ha la responsabilità di accogliere questo messaggio. Chi rifiuta noi o il messaggio che portiamo sta in realtà rifiutando direttamente Gesù. Così questo aspetto ci responsabilizza. Noi siamo chiamati a far conoscere Gesù, noi siamo chiamati a fare in modo che il mondo possa ascoltare Gesù. L'eventuale rifiuto non deve essere preso come un nostro fallimento, ma è la responsabilità di chi non vuole ascoltare, ma l'importante da parte nostra è essere testimoni e proclamare il Vangelo. Un altro argomento che possiamo approfondire da questo testo riguarda la vera gioia dei discepoli, versetti 17 a 20, la vera gioia dei discepoli. Qui è descritto quello che è successo quando i 70 sono tornati, dal loro ministero nelle città vicine. L'aspetto principale da notare è che questi tornarono, è scritto nel versetto 17, pieni di gioia, pieni di gioia. E Gesù poi spiega quale deve essere la motivazione per cui i discepoli possono esprimere la loro gioia. Il rischio infatti è di fermarsi a un aspetto visibile del ministero. Gesù non corregge quello che i 70 stavano dicendo come se fosse in qualche modo sbagliato o incompleto. Ma Gesù li invita a riflettere sul significato completo delle loro parole, di quello che stavano dicendo, sulle implicazioni che queste parole hanno. I discepoli giustamente hanno notato che non erano loro ad avere una loro potenza. La vera potenza era nel fatto che agivano nel nome di Gesù. I demoni infatti erano sottoposti al nome di Gesù. Così chi scacciava i demoni non erano tanto i discepoli, ma era Gesù stesso che stava operando insieme a loro. Questo aspetto della potenza di Gesù verrà ribadito anche più avanti, nel capitolo 11, quando Gesù dirà: se è con il dito di Dio che io scaccio i demoni, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. In quel momento storico, la presenza di Gesù sulla terra indicava il fatto che il regno di Dio era vicino e si stava rivelando. E con queste parole Gesù afferma che è lui in persona che che ha questo potere e lo esercita in quel preciso momento storico per dimostrare appunto che il regno di Dio era in mezzo a loro. E questo i discepoli lo avevano capito, infatti loro affermano che i demoni fuggono, scappano, sono loro sottoposti grazie al nome di Gesù, grazie a Gesù stesso. Le parole di Gesù che troviamo al versetto 18, io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore, richiamano il testo di Isaia capitolo 14, che descrive la caduta dell'astro mattutino, del figlio dell'aurora, parole che descrivono il diavolo, cioè il nemico di Dio, quando perde la sua dignità celeste, essendosi ribellato e inorgoglito. Allo stesso modo le parole di questo versetto preannunciano quella che sarà la cacciata di Satana dal cielo, che è descritta in Apocalisse 12:9, a metà del periodo della tribolazione, evento che per noi oggi è ancora futuro. Gesù prosegue e ricorda quello che è il suo potere di fronte a quella che viene definita tutta la potenza del nemico, tutta la potenza del nemico. Gesù dimostra e dichiara di avere potere su ogni cosa, quindi su ogni potere del nemico. Significa che il potere di Gesù non è in alcun modo limitato. I discepoli quindi fanno bene a essere gioiosi per la potenza che hanno visto esprimersi durante il loro servizio. Ma Gesù li vuole far entrare in una dimensione più ampia, più alta, più completa. I discepoli non devono ragionare solo in termini di quello che vedevano. Non devono fermarsi a ricordare e a essere incoraggiati e rafforzati per il potere che il nome di Gesù ha e che sta dimostrando. I discepoli sono esortati a riflettere sulla portata eterna che ha il loro credere in Gesù e in colui che lo ha mandato. La loro gioia non deve limitarsi a quello che sperimentano, a quello che stanno vedendo mentre sono sulla terra. La loro gioia è qualcosa di più alto, di più duraturo. La loro gioia deve essere data dalla certezza di avere un futuro eterno nel cielo. E questo grazie al fatto che i loro nomi sono scritti nel cielo. I loro nomi sono scritti nel cielo. Riportando questo insegnamento a noi, possiamo fare alcune considerazioni su quella che deve essere la nostra gioia, la vera gioia. La vera gioia ha a che fare con tre cose. Le prime due esprimono ciò che non è la vera gioia. Quindi la vera gioia non è negli atti potenti, non è negli atti potenti. A volte nel nostro cammino con il Signore possiamo correre il rischio di limitare ciò che vediamo della sua potenza a quello che vediamo mentre siamo sulla terra e che di fatto ha una durata limitata. Noi vediamo una certa cosa, vediamo un'opera potente e pensiamo che la potenza di Dio sia quella lì e basta. Invece la nostra gioia non deve essere collegata a eventuali risultati che possiamo vedere durante il nostro cammino. Ricordiamo che Gesù non ha detto che gioire di questi atti potenti è sbagliato, anzi ha ribadito che la manifestazione di questi atti potenti prefigura quella che sarà la futura sconfitta definitiva del nemico di Dio e dimostra già adesso la potenza che Dio ha nel mondo. Ma Gesù ci invita a non fermare la nostra gioia su quello che vediamo, anche se è legittimo. Quindi la vera gioia non è negli atti potenti che possiamo vedere. Altra considerazione, la vera gioia non è nella superiorità sulla natura, non è nella superiorità sulla natura. Quindi non riguarda la superiorità di poter camminare sui serpenti e gli scorpioni. Si tratta piuttosto di una promessa che non indica la nostra immunità di fronte a determinati aspetti della natura che possono essere letali per l'uomo. Dio non ha mai promesso che a tutti coloro che credono non succederà nulla se vengono avvelenati. Piuttosto ha detto che può essere dato come segno in determinate circostanze il fatto di essere immuni al veleno dei serpenti o degli scorpioni. E senz'altro nel corso della storia è successo. Il primo esempio lo abbiamo con l'Apostolo Paolo in Atti 28, che è rimasto immune dal veleno della vipera, ma da nessuna parte è scritto che questa capacità è data a tutti indistintamente e per sempre. Quindi, Se nel corso della storia a qualcuno è successo, e possiamo dire che è successo, di rimanere in salute nonostante un evento avverso come un avvelenamento, questo non deve essere motivo di vanto per una presunta superiorità. Deve diventare piuttosto un motivo di testimonianza per dare onore e riconoscimento a colui che ha operato con potenza, cioè il Signore che opera con il dito di Dio. Quindi abbiamo visto due cose che non devono essere il vero motivo della nostra gioia, ma Gesù ci ricorda quello che deve essere il vero motivo della nostra gioia, e cioè il nostro nome scritto nei cieli. Gesù dice: rallegratevi perché il vostro nome è scritto nei cieli. Questa frase ha due caratteristiche che ci permettono di rallegrarci. La prima è che il nostro nome è al presente, in questo momento è scritto nei cieli, è già stato scritto. Non è detto che è al verificarsi di certe condizioni che verrà scritto. Gesù afferma che il nostro nome è scritto nei cieli. La seconda caratteristica è che da nessuna parte nella parola di Dio, parlando dei credenti, è scritto che il nome scritto nei cieli possa essere cancellato. I nomi scritti nei cieli da parte dei credenti non possono essere cancellati, da nessuna parte è scritto. Le parole di Gesù confermano queste due caratteristiche e invitano tutti noi a gioire pienamente nel significato che queste parole hanno. I nostri nomi sono scritti nei cieli, indipendentemente da quello che può succedere sulla terra. Noi abbiamo la consapevolezza che i nostri nomi sono scritti nei cieli. Questo è per noi motivo di gioia, in questo momento e per sempre. Possiamo trarre un terzo insegnamento da questo testo che abbiamo letto, che descrive la gioia di Gesù, versetti 21 a 24, la gioia di Gesù. Le parole che troviamo in questo testo, le parole che Gesù dice, le troviamo anche nel Vangelo di Matteo, ma il Vangelo di Luca in aggiunta rivela anche che Gesù esulta, e che questo avviene per l'intervento, perché Gesù è mosso dallo Spirito Santo. Così vediamo che per Gesù la gioia e l'esultanza arrivano grazie alla presenza e all'azione dello Spirito Santo, e quello che viene detto porta lode al Padre. In questo testo così vediamo una rivelazione della Trinità di Dio che è coinvolta nelle tre persone, Figlio, Spirito e Padre. Possiamo quindi comprendere come in Gesù, Dio Figlio, vi sia una gioia che lo porta ad esultare in un momento particolare in cui c'è la persona di Dio Spirito che lo muove e che porta lode a Dio Padre. Questa gioia del Figlio, dello Spirito e del Padre deve farci riflettere su quello che sarà il nostro stato eterno quando saremo alla presenza di Dio, alla presenza di questa gioia. Gesù esulta, e il testo rivela anche il motivo per cui lui esulta. E questo motivo però non è dato da un momento di particolare comunione fra Figlio, Spirito e Padre, come potremmo aspettarci. Il motivo della gioia e dell'esultanza di Gesù, incredibilmente, siamo noi. Siamo noi. Noi, perché siamo oggetto della sua rivelazione. Perché Dio non è rimasto nascosto o rinchiuso nella sua gloria inaccessibile. Dio si è voluto rivelare. Le parole di Gesù al versetto 21 ci fanno capire come questa rivelazione è stata data in modo tale che tutti possano comprenderla e accoglierla. Gesù non sta dicendo che per i saggi e gli intelligenti è impossibile capire gli insegnamenti che vengono dati, non sta dicendo questo. Sta piuttosto affermando che gli insegnamenti dati rivelano Dio in modo tale che i piccoli lo possono capire. Il termine piccoli fa riferimento ai bambini. Gesù sta affermando che la rivelazione di Dio è comprensibile a tutti, non è limitata solo a persone che hanno svolto un certo percorso scolastico. E questo aspetto Cioè il fatto di rivelare un messaggio semplice e comprensibile è il motivo dell'esultanza di Gesù. Il fatto che noi nella nostra semplicità possiamo comprendere il desiderio di Dio per la nostra salvezza è motivo di gioia per Gesù. Gesù gioisce perché Dio nella sua grandezza, nella sua onniscienza, ha voluto rivelarsi in modo comprensibile anche ai bambini. Questo significa che nessuno un giorno potrà dire non avevo capito. Nessuno potrà dire che la rivelazione di Dio era troppo difficile. Non ci potrà essere questa scusa. Perché? Perché al Padre è piaciuto rivelare il suo piano in modo comprensibile a tutti. Nonostante Dio sia l'Altissimo, l'Onnisciente, l'Onnipresente e tre volte Santo, pure si rivela la sua creatura in modo completamente comprensibile e sufficiente. Dovremmo essere noi a esultare e a gioire. Infatti noi affermiamo di essere contenti di essere alla sua presenza, di essere suoi figli, ma è incredibile per me e per noi vedere che la comprensione di ciò che possiamo capire di Dio sia stata voluta direttamente da Dio Padre e ha voluto che questa rivelazione ci fosse data proprio nel modo in cui noi la possiamo comprendere pienamente, in particolare attraverso la sua parola. Per questo Gesù poi dirà ai suoi discepoli: beati gli occhi che vedono quello che voi state vedendo. Come dire, vi rendete conto del privilegio che avete nel venire a conoscenza del desiderio di Dio Padre di rivelarsi in modo comprensibile a voi? Gesù ricorda ai suoi discepoli che ci sono stati personaggi, grandi personaggi dell'Antico Testamento che hanno avuto un particolare rapporto con Dio, ma non hanno visto quello che loro ora stavano vedendo. E così sono invitati a riflettere su questo loro enorme privilegio nello stare con Gesù e nell'essere testimoni delle sue opere e a poter ascoltare le sue parole. E questo deve far riflettere anche noi su quello che è il nostro privilegio nell'avere la parola di Dio che rivela l'amore del Padre e l'opera compiuta da Gesù per permetterci di avere di nuovo una piena comunione con Lui. Abbiamo il privilegio di poter essere mossi, come Gesù, mossi ad esultare anche noi, grazie alla persona dello Spirito Santo che è presente in ognuno che ha creduto. Quindi, oggi abbiamo potuto ricordare alcune cose da questo testo. La responsabilità di chiunque ascolta il messaggio del Vangelo, perché chi trascura il messaggio del Vangelo poi è responsabile per la sua risposta. Noi che abbiamo conosciuto il Signore abbiamo il compito di proclamare questa buona notizia della salvezza. Siamo incoraggiati a farlo senza farci scoraggiare se le persone eventualmente rifiutano o trascurano questo messaggio. Noi siamo testimoni. Se quello che proclamiamo viene rifiutato, non siamo tanto noi che veniamo respinti, ma è un rifiuto diretto di Gesù. Quindi non scoraggiamoci nel nostro impegno e testimoniamo della nostra fede. Abbiamo ricevuto una esortazione alla vera gioia. Abbiamo ricordato quella che deve essere la nostra vera gioia. Gioia che non deve essere posta sul poter vedere delle opere potenti o su una presunta superiorità o su eventuali successi o opere potenti appunto che il Signore può compiere, ma piuttosto sulla realtà che già in questo momento i nostri nomi sono scritti nel cielo. E infine abbiamo considerato la gioia di Gesù. Gesù esulta in un momento in cui lo Spirito Santo interviene e così lui arriva a lodare il Padre. Tutta la Trinità è coinvolta in questo momento di esultanza. E la cosa incredibile è che il motivo di questa esultanza siamo noi e il fatto che la meravigliosa opera di salvezza è stata rivelata in modo comprensibile a tutti gli esseri umani, a cominciare dai bambini. Così anche noi siamo chiamati a essere riconoscenti e a esultare per quello che Dio ha fatto per noi. Che quello che abbiamo visto oggi quindi ci sia di stimolo nella testimonianza, nell'essere gioiosi e riconoscenti al Signore per quello che ha fatto per noi. Termino con le parole del Salmo 126, conosciute. Il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia.